Benvenuti a questa nostra chiacchierata. Oggi, tocchiamo un tema davvero centrale per chi fa impresa in Italia: la cessione delle quote societarie.
Salve. Sì, un argomento fondamentale.
Useremo come traccia una guida molto ben fatta, quella dello studio Caggeggi e Mazzeo. È un'operazione frequente, vero?
Ma piena zeppa di dettagli.
Assolutamente. E la nostra missione qui è estrarre proprio le informazioni chiave, legali, fiscali, insomma, fare un po' di chiarezza.
Esatto. Anche perché, diciamolo, la normativa italiana non è delle più semplici e cambia pure spesso.
Proprio così. Capire bene le differenze che ci sono tra tipi di società, gli obblighi fiscali, è cruciale. Non solo per essere in regola, ma proprio per gestire l'operazione al meglio, magari anche in modo efficiente. Perfetto. Allora, cominciamo a spacchettare l'argomento. La guida parte subito da una distinzione, direi, basilare: società di capitali, tipo SRL e SPA, e società di persone, come SNC o SAS. Non è solo teoria, giusto? Come impatta sulla cessione?
È il primo nodo da sciogliere, sì. Nelle società di capitali, la quota rappresenta una frazione del capitale. Diciamo che, in linea di principio, è più mobile, liberamente trasferibile.
Salvo eccezioni nello statuto, immagino.
Esatto, quello sempre. Ma la cessione richiede forme precise. Per le SRL parliamo di atto notarile o scrittura privata, ma con firma digitale autenticata da un commercialista abilitato.
Ah, quindi c'è un'alternativa al notaio per le SRL.
C'è, sì. Per le SPA, invece, la strada è quasi sempre quella dell'atto notarile, specialmente per le azioni nominative. E poi, fondamentale, l'iscrizione nel registro delle imprese.
Tempistiche.
30 giorni dall'atto. E attenzione per le SRL, un passaggio che a volte si dimentica. Di solito serve prima una delibera dell'assemblea dei soci che autorizzi la cessione.
Ok, questo per i capitali. E per le società di persone? Tutt'altra musica.
Diciamo di sì. Qui la quota è molto più legata alla persona del socio. Il trasferimento, di norma, richiede il consenso di tutti gli altri soci.
Quindi l'unanimità.
Sì, a meno che l'atto costitutivo, il contratto sociale, non dica qualcosa di diverso. A livello di forma, qui può bastare una scrittura privata.
Meno formalità, allora.
Sulla carta, sì. Ma c'è un ma. Non serve l'iscrizione al registro imprese per questo specifico atto. È vero. Però è essenziale comunicare l'avvenuta cessione all'Agenzia delle Entrate.
Ah, ecco. Un passaggio fiscale diretto.
Esattamente. E come sottolinea bene la guida, è un dettaglio che magari può sfuggire, ma è importante.
Capito. Chiarissimo. E ora arriviamo al punto che spesso preoccupa di più: le tasse. La guida dello studio Caggeggi e Mazzeo, immagino, approfondisca bene. Quali sono le implicazioni fiscali principali?
L'aspetto fiscale è centrale, non c'è dubbio. Il concetto base è quello della plusvalenza, cioè, in parole povere, il guadagno che si realizza.
La differenza tra quanto incasso e quanto mi era costata la quota.
Esatto, tra il prezzo di cessione e il cosiddetto costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. E questa plusvalenza, è soggetta a un'imposta sostitutiva.
Che aliquota?
Attualmente è al 26%.
Ok, e quel costo fiscalmente riconosciuto, immagino vada calcolato con attenzione.
Assolutamente. Lì la precisione è d'obbligo per non sbagliare. Poi, la guida ricorda giustamente che ci sono anche casi di esenzione o di tassazione agevolata.
Ad esempio?
Un caso classico è se le quote sono possedute per un certo periodo, di solito più di 5 anni. Ma dipende da vari fattori. E poi non finisce qui. Bisogna considerare anche le imposte indirette.
Tipo?
L'imposta di registro, che può essere fissa o proporzionale a seconda dei casi, e l'imposta di bollo sull'atto.
Insomma, un quadro fiscale da non sottovalutare. Ma per calcolare tutto questo, prima bisogna dare un valore a queste quote, no?
Corretto. La valutazione è un passaggio chiave. Serve per stabilire il prezzo, certo, ma anche per i calcoli fiscali di cui parlavamo.
E come si fa? La guida dà indicazioni?
Sì, menziona i metodi più comuni. C'è il metodo patrimoniale, che guarda al valore del patrimonio netto della società, diciamo i suoi beni al netto dei debiti.
Ok.
Poi c'è il metodo reddituale, che si concentra sulla capacità dell'azienda di generare reddito, di fare utili in futuro.
Immagino ci sia anche una via di mezzo.
Esatto. Il metodo misto, che cerca di combinare i due approcci, patrimonio e reddito. La scelta del metodo, o la loro combinazione, è cruciale per arrivare a un valore, il più possibile oggettivo e difendibile.
Bene, proviamo a riassumere al massimo la procedura pratica. Quali sono i passaggi chiave che emergono dalla guida?
Guarda, provando a semplificare molto. Per le società di capitali spesso si parte da una delibera assemblea, per le SRL poi c'è l'atto formale, notaio o commercialista, il pagamento delle imposte, l'iscrizione al registro imprese e l'aggiornamento dei libri sociali e della contabilità.
Chiaro. E per le persone?
Per le società di persone. L'accordo tra i soci, l'atto scritto, il pagamento delle imposte, registro bollo, la comunicazione importantissima all'Agenzia delle Entrate e, anche qui, l'aggiornamento contabile. Due percorsi con adempimenti diversi.
Una cosa che mi sembra importante sottolineare e che la guida fa emergere è che queste regole non sono scolpite nella pietra.
No, affatto. La normativa, sia fiscale che societaria, è dinamica, cambia. La guida, per esempio, cita la legge di bilancio 2023, che ha introdotto la possibilità di rivalutare il valore fiscale delle partecipazioni pagando un'imposta sostitutiva agevolata.
Interessante opportunità.
Sì, ma conferma quanto sia vitale tenersi aggiornati. Ed è proprio per questa complessità, per questi continui cambiamenti, che il documento dello studio alla fine raccomanda con forza una cosa.
Che sarebbe?
Di non fare da soli. Di affidarsi a professionisti esperti, notai, commercialisti. Non è solo per evitare errori formali o sanzioni, ma proprio per gestire l'intera operazione nel modo più efficiente possibile, anche fiscalmente.
Quindi, tirando le somme, il messaggio che ci arriva è: la cessione di quote è fattibile, assolutamente, ma richiede attenzione, preparazione, le regole cambiano a seconda del tipo di società, le tasse ci sono e sono specifiche e l'improvvisazione può costare cara.
Esattamente.
La conoscenza aggiornata e un supporto qualificato, come suggerisce appunto la fonte che abbiamo analizzato, fanno davvero la differenza.
Proprio così. Navigare queste acque con la guida giusta permette non solo di essere tranquilli dal punto di vista legale, ma spesso anche di ottimizzare il carico fiscale. La consulenza professionale, come evidenzia bene lo studio Caggeggi e Mazzeo nel loro articolo, trasforma un'operazione potenzialmente insidiosa in un processo gestito e controllato.
E magari come ultimo spunto per chi ci ascolta, vale la pena pensare alla cessione di quote non solo come un atto tecnico fiscale, ma come una decisione strategica. Una decisione che, se ben pianificata, può avere un impatto forte sugli equilibri futuri, sulla governance, sul destino stesso dell'azienda, no?
Ottimo punto, assolutamente. E infatti, per chi volesse approfondire la propria situazione particolare o avesse dubbi specifici su aspetti fiscali, societari o magari anche lavorativi connessi, la guida dello studio Caggeggi e Mazzeo conclude proprio così, invitando a contattarli direttamente per una consulenza su misura.